Sia lodato Gesù Cristo. Sempre un piacere trovarci insieme in ogni comunità, non prevaricando sui parroci che rispettiamo e onoriamo perché sono la vicinanza proprio del Vescovo alla sua gente, alla nostra comunità, ma così per rivederci, confrontarci, incoraggiarci ad andare avanti nella fede. Dicevo all'inizio che Natale è la festa, è per tutti un nuovo inizio. È Lui che ci dice ripartiamo. Noi non abbiamo un Dio nascosto, ma un Dio che si manifesta a tutti coloro che vogliono vederlo, però che abbiano anche il coraggio e l'umiltà di cercarlo. Ma anche un Dio che si abbia l'umiltà di cercarlo come è, non come lo vorremmo noi. Perché talora anche nel mondo religioso, vediamo anche nel Tempio di Gerusalemme, si cercava un Dio che dava ragione a qualcuno. E invece Dio deve dare, noi dobbiamo dare ragione al suo pensiero. Diceva già Don Mazzolari negli anni 60, anni furenti per alcuni versi, non annacquate il Vangelo. Bisogna prenderlo così com'è. Il Natale, l'Epifania, è un deterrente per non annacquare il Vangelo. Per loro non c'era posto nella casa, dice il Vangelo di Luca. Per altra strada tornarono i magi, i cercatori, né per quella del Tempio, né per quella del potere. E noi non possiamo fare altra strada che quella che ci dice Gesù e il Vangelo. Tutti oggi dobbiamo alzare lo sguardo e metterci in cammino. L'Epifania è la festa di uomini e donne che si mettono in movimento. Non è la festa dei sedentari. I magi, uomini in ricerca. In essi mi pare che sia rappresentata la ricerca che è di ogni uomo. Le loro domande mi pare che siano anche le nostre. La nostra vita è pellegrinaggio. Spesso la ricerca di risposta alle tante domande che salgono dal mondo, la sofferenza, il male, l'ingiustizia, il senso del vivere, del morire. Nessuno è escluso dalla buona notizia di Gesù. Però davanti a Gesù qualcuno si allarma. È sempre così. Già la lettera di Ogneto ci dice all'inizio della Chiesa che da quando è venuto Gesù, i cristiani, anche ieri in Nigeria ci sono stati questa notte, mi pare, io non dormo tanto la notte con le pasticche della chemioterapia e vado a leggere anche in Nigeria ieri sera almeno 8 martiri. Chissà perché Gesù disturba. Gesù disturba, sì. Non mette le coscienze in serenità, le mette in movimento. La paura di Gesù crea allarme. Quel bambino che è nato nella sua debolezza sembra fare ancora paura. A volte ci vogliono persino preparare le prediche per dire quello che dobbiamo dire e non per far dire al Vangelo quello che ha già detto Gesù. La paura. Sì, accanto al coraggio dei magi, oggi dobbiamo contemplare la paura del Tempio, del potere, forse anche le nostre piccole paure, perché Gesù disarma. Se non ritornerete bambini, non entrerete mai nel pensiero di Gesù, nel modo di Gesù. Gesù inquieta i poteri di questo mondo, inquieta la voglia di dominio, l'egoismo che vuole governare anche nei nostri cuori. Per vincere la paura bisogna mettersi in cammino, in strada. A Natale era Dio che cercava l'uomo. All'Epifania o nell'Epifania è l'uomo che cerca Dio. L'Epifania, ripeto, è la festa dei cercatori di Dio. vicini e lontani. Speriamo noi di sentirci un po' lontani, anche se siamo dentro la Chiesa di Cristo, per poter metterci in cammino a non sentirci troppo sicuri di possederlo, ma desiderosi di cercarlo ancora. Insieme ai magi cammina l'uomo di sempre, l'uomo che, come loro, ha gli occhi nel cielo. I magi sono il simbolo di quella immensa famiglia nuova che per vivere ha bisogno, e la famiglia umana che per vivere ha bisogno di guardare in alto, sradicata dall'Eden, ma che ne conserva una segreta fame non ancora appagata. Ha bisogno di vita e di esistenza estatica l'uomo. Estasi è uscire un po' da sé, non è il sogno, ma è il sognare con Dio, verso il grande giro delle stelle. I magi, scrive Turoldo, questo grande uomo del secolo scorso, uomo, poeta, religioso, profeta, dice, ma Turoldo, sono i santi più nostri, per il loro cammino pieno di incertezze e di errori. Giungono nella città sbagliata, dice Turoldo. Perdono di vista la stella. Parlano del bambino con l'uccisore dei bambini, Erode. Cercano re e si incrociano con un Dio povero, disarmante. Ma il loro cammino è pieno dell'infinita pazienza di ripartire, di ricominciare. Nessuna sconfitta batte quel viaggio, pieno del coraggio di non arrendersi mai. Piedi per terra, occhi al cielo. Dice un proverbio, mi pare orientale o africano, qui c'è un prete africano, non so se vado errato, ma la citazione è virgolettata, purtroppo non è documentata a sufficienza. Bisogna legare il timone all'aratro, il timone dell'aratro ad una stella per tracciare lunghi e dritti i solchi del campo. Credo che sia un proverbio africano. Bisogna, ripeto, legare il timone dell'aratro ad una stella per tracciare lunghi e dritti i solchi del campo. Io vengo da cultura contadina. Quando si seminava, anche a mano, si mettevano le canne di riferimento. Forse qualcuno di voi è stato contadino e mi è rimasto, in modo che non andasse sprecato il seminatore dritto. Bisogna legare una stella. Se non c'è un punto di riferimento, andiamo storti noi. E capite che vuol dire. Andate, dice il Vangelo, informatevi, o meglio Erode, fatemelo sapere. Sono le parole che vorrei ripetere anch'io a te, a ognuno di voi. Andate, aiutatemi a capire. Ma sono le stesse parole che voi obbligate a me. Va, Don Armando, cerca di capire, cerca di conoscere, poi fammelo sapere. Questo è il ministero dello scambio della fede. Speriamo che non sia la passività di chi domanda senza rischiare, come Erode. Si prostrarono, lo adorarono. Ma cosa adorano i magi? Dice il predicatore del Santo Padre, quindi vado sulla certezza, adorano il quasi niente. Ricordate Santa Teresina del Bambino Gesù? Il neon, il niente. Il quasi niente adorano. Si fanno piccoli davanti all'infinitamente piccolo. Noi cercatori siamo chiamati ad amare l'umanità di Cristo, ancora il predicatore del Santo Padre, per giungere alla sua divinità. Dice un autore, un monaco di Anversa, Dio mi diede a conoscere la compiuta fierezza dell'amore. Si deve amare l'umanità di Cristo, per giungere alla sua divinità. Già il beato Giovanni Paolo II diceva: la via a Dio è l'uomo. Se scavalchi l'uomo, la religiosità è oppio, è droga, è fuga dalla vita. La mia ricerca di Cristo sarà riscoprire ogni frammento di umanità del Vangelo. Se un uomo lontano da Dio mi dice: come faccio a cercare Dio? Non parlare di filosofia o di astrattezza, mettigli in mano il Vangelo. Qualcuno di voi avrà visto il famoso film Vangelo secondo Matteo. È un Vangelo bello, un film bello, in bianco e nero era all'epoca, e l'autore, il regista, trovò sopra al comodino ad Assisi, in un convegno, trovò sopra il comodino il libretto dei Vangeli. Era molto lontano, e sapete bene che il primo Vangelo che è nella traduzione ordinaria è Matteo. La notte, cambiando letto, non dormiva, si mise a leggere tutto d'un fiato il Vangelo di Matteo e rimase sconvolto. Non c'era mai arrivato a Dio. Eppure quel Vangelo secondo Matteo di Pasolini ci aiuta a capire chi è Dio. E c'era arrivato molto vicino lui, forse più di me. Allora, passare per l'umanità di Gesù. Il suo modo di avere paura e di avere coraggio, il suo volto vestito di luce sul Tabor, la bellezza di Cristo, umana e divina, in cerca della pecora perduta, abbracciata al figlio il prodigo, perdonante i crocifissori, inchiodato sulla croce, morente per amore. Attraverso quell'umanità di Gesù si arriva a capire chi è Dio. Non ci sono scorciatoie. E risorgere, mostrando che l'amore di Dio e l'amore di Dio sono più forti delle morti e dei prepotenti. E risorgere è l'amore di Dio che rotolerà via tutte le pietre dell'imboccatura del cuore di ieri e di oggi. Recita Sant'Agostino un bellissimo versetto: cammina attraverso l'uomo e raggiungerai Dio. Cammina attraverso l'uomo e raggiungerai Dio. Giungere a Dio amando l'umanità di Gesù, ora in braccio a sua madre e poi uomo di strada, amico dei pubblicani, i suoi anni nascosti, i suoi gesti pubblici, i suoi discorsi, i suoi segnali di vita. Arriva Dio attraverso l'uomo. Questo per dire anche a noi che se siamo veri cercatori di Dio non possiamo schiacciare gli uomini, far finta che non esistano. Non possiamo non sposare questa umanità affascinante e ferita. Non si arriva a Dio senza gli uomini. Già la Chiesa ha pagato abbastanza nei momenti in cui la religione era diventata l'oppio per sanare il bisogno di giustizia dei poveri. Il marxismo è nato da un ex seminarista, Marx, che vedeva nella religione non più la conquista dell'umanità, ma la fuga di un'umanità perdente a cui si prometteva il paradiso dopo la morte. No, Dio è venuto a darci un po' di paradiso anche qui, in attesa della pienezza. E vorrei concludere con un tema piccolo, solo accenno, ma grande sulla famiglia. Famiglia santa, quella di Nazareth. Siamo celebrati anche oggi la festa delle famiglie, mi permetterete 3 minuti in più. Famiglia santa, quella di Nazareth, eppure non le ha risparmiate la fatica e l'angoscia. Famiglia santa, quella di Nazareth, eppure perseguitata. Famiglia santa, quella di Nazareth, eppure per loro non c'era posto nella casa. Sfrattati nella natività. Famiglia santa, quella di Nazareth, eppure profuga, come quelli che fuggono dalla Tunisia o dalla Libia, profuga. Ci siamo persi noi, pensanti profughi. Noi siamo nati da questa fuga, in Egitto per non subire la persecuzione, ma insieme vanno insieme a Gerusalemme, una famiglia insieme. Oh, non giocate le ferie separate, gli amici separati. Non diciamo sciocchezze per giustificare l'ingiustificabile. Insieme, vanno insieme a Gerusalemme, ritornano insieme a Nazaret, insieme cercano il figlio, insieme sono profugo in Egitto, insieme crescono il figlio nei silenzi educativi. Quando Gesù dirà: ma perché mi cercavate? Non sapete che io devo fare altro nella vita? Devo andare in missione? Devo fare il prete? Devo fare il profeta? Quindi l'altro passaggio, tornò con loro a Nazareth Gesù. Ritornare al luogo, la casa, sì, la casa. Non è una banca, non è il ristorante la casa. La casa è l'usia, l'appartenenza, lo starci dentro e compromettersi l'uno con l'altro. Il giovane ricco, o il giovane figlio prodigo che se ne va, abbandonò l'usia, la casa, la mentalità, la condivisione, la gioia e la fatica insieme. Ritorna al luogo, la casa, dove risiede il magistero primo, il magistero della convivenza affettiva. Terzo, l'arte di vivere. Nella casa, con il lavoro, le relazioni, Gesù, Maria e Giuseppe imparano il sapore della vita. La fiducia fondamentale nasce nella casa natale. Chi sta un po' lontano da casa sa bene che un respiro di famiglia, bastano 10 minuti, ti sanano tanti pensieri. E se sappiamo guardare nel volto i nostri di famiglia, la vita cambia. Ultimo aspetto, la sfida del quotidiano. 30 anni a Nazaret. Lo scorrere quieto e perseverante della vita quotidiana, quando la meraviglia dell'inizio passa però attraverso il prezzo della fedeltà. La casa di Nazaret è il luogo della fedeltà, è il luogo della perseveranza. Qualcuno dice della tigna, no, della perseveranza. Non si sta insieme per tigna, per perseveranza al progetto. L'identità profonda di ciascuno è svelata nell'ordinario. Cari fratelli e sorelle, sposi e spose, futuri sposi, nell'ordinario si misura la fedeltà. Si costituisce nel fare le cose che devono essere fatte, ma nel farle in certo modo, possibilmente discuterle, gestirle, realizzarle insieme. Non solo nel comprare la Befana per i figli, ma nell'acquisire la stima di sé e dell'altro, nel raccontarsi il lavoro, nel raccontarsi le emozioni, nel raccontarsi e condividere le sofferenze e le gioie, la casa, l'ordinarietà. E non posso oggi non dire una parola, parlando della famiglia, del mondo del lavoro dei giovani. Ne sto parlando ogni tanto, ma sembra che parli alla luna, voi ne parlate più di me, è giusto. Facciamo qualcosa per i giovani, rischiamo qualcosa. Imprenditori cattolici, provateci. Chi c'ha il doppio stipendio, doppio incarico, faccia lavorare un giovane, se no diventa una società di vecchi la nostra. È pericolosa una società di vecchi. Stavo preparando la piccola riflessione per domani sera alla giornata della pace, mi è tornato un testo di un autore che non conosco, tedesco, quando nel muro di Berlino c'erano tanti giovani, e dice così il testo, forse era un prete protestante, ma non mi ricordo chi, dice: abbiamo dato ai giovani una candela da tenere accesa nella mano e abbiamo occupato l'altra per non farla spegnere, perché altrimenti i giovani, se non sono occupati, hanno il pericolo di prendere qualcos'altro in mano. Facciamo qualcosa, qualche segnale. Bisogna pure che la politica lo dia. Io uso, ma provocazione, non sono né un politico né un amministratore, ma sento tante lacrime, tante lettere a Natale, ma tante, tante, voi non immaginate, di grido, che ne facciamo? Doppi incarichi, doppi titoli, doppi... Proviamo, il credente in questo tempo è un uomo coraggioso, ci prova, condivide. C'è un proverbio, un aneddoto abruzzese che dice, nella casa lasciate sempre un piatto in più, passerà un Cristo che chiederà ospitalità. Nel lavoro, proviamo a gestire, a dire qualche giorno, comincia anche tu, altrimenti non mi fate dire cose che non devo, che creano poi polemiche, altrimenti pochi ci hanno tutto e tutti ci hanno quasi niente. I giovani, il 31% che potrebbe lavorare non ha uno sguardo di lavoro. Che facciamo? Che investiamo? Chi ha capacità imprenditoriali, si faccia un po', non da parte, ma dica c'è un posticino anche per te forse. Comincia anche tu, fai l'ingegnere anche tu, fai il tecnico anche tu, altrimenti arrivano vecchi a 50 anni, non hanno più voglia di niente. I giovani nella famiglia. È un tema a cui io non ho soluzione, ma davvero poniamoci il problema, qualcosa bisogna pure che la nostra società. Diceva anche il cardinale presidente Bagnasco, abbiamo paura che scoppi qualcosa se non si interviene. Voi sapete che la fame crea le rivoluzioni, o no? Una mamma che c'è il figlio che non mangia è pronta a rubare o farsi fare a pezzi. Io credo che questo noi come cittadini italiani dobbiamo porcelo. E chi sta molto bene, dico anche a loro, non mostrate sfacciatamente il vostro bene, perché crea emulazione e rabbia, e la rabbia è brutta bestia di questi tempi. Auguri di cuore a tutti, a questa bella comunità, e fate una festa di buona famiglia, guardatevi in faccia questa sera, quest'oggi, e dire sono felice per te. E quando vi viene la crisi, ponetevi questa domanda, lo dice la psicologia di base, cosa io posso fare per te? No, tu cosa devi fare per me? Cosa io posso fare per te? Oggi, non fra 50 anni. E se moglie e marito ce lo dicessimo tutti i giorni, invece di dire la camicia è pronta, o il mangiare è salato e sciapo, dite cosa posso fare per te? E forse ci accorgeremo che potremo dare un briciolo di serenità e di ricominciamenti nella vita. Auguri di cuore davvero nel Signore. Sia lodato Gesù Cristo.